capelli, poi i denti. È un vecchio. È inverno, è l'ora del tramonto. Si schianta, non entra, si schianta in una tomba. Sono passati 20 secondi, appare la scritta Life is short. La vita è breve. Cominsu mi guarda e dice: Non sai mai quando accadrà. Nel tuo caso finisce ora. Pensi di essere pronto? Di aver usato al meglio il tempo che ti è stato concesso? Sono domande retoriche. Nessuno ha mai risposto sì. Non uno su 50.001. Sulla lavagna passa un lucido. Hanno intervistato 100 uomini vissuti fino all'età di 80 anni. In media, così hanno speso la propria esistenza. 23 anni a dormire, 20 a lavorare, 6 a mangiare, 5 a bere e a fumare, altri 5 aspettando un appuntamento, 4 a pensare, 228 giorni a lavarsi la faccia e i denti, 26 giocando con i figli, 18 a farsi il nodo alla cravatta e, da ultimo, 46 ore di felicità. La scritta rimane accesa, nessun commento, silenzio. Una vita, 46 ore di felicità. Abbassano le luci, mettono una candela sul banco, portano la mia fotografia listata a lutto, un foglio e una penna. Adesso devi fare testamento. Rivolgi l'ultimo saluto alle persone a cui tieni di più e disponi dei tuoi beni materiali. Poi firma e metti la data. Hai mezz'ora. Ricorda, devi considerare che davvero sta per finire. Non hai più tempo per cambiare nulla. Le cose che hai sono le cose che hai. Le persone che contano sono quelle che sono. Mi lasciano solo con la candela, il foglio e la penna. Comincio a scrivere. Pare sia stato per molti dei 50.000 un esercizio rivelatorio. Si sono resi conto, spesso dolorosamente, di quanti rapporti veramente importassero e di che cosa avessero saputo costruire. Lo è anche per me. Poche cose, pochissimi nomi. Scrivendo, capisco una cosa importante. Per come la vedo io, il percorso perfetto è quello in cui alla fine non hai più nulla da lasciare. Ti sei già disfatto di ogni cosa. E nessuno a cui dare, nessuno a provare dolore per la tua fine. Soltanto così puoi davvero andartene in pace, come se ne va un alito di vento. C'era, è passato. Non c'è bisogno di voltarsi per salutare. Il problema è che invece finisce quando meno te l'aspetti, e se davvero fosse ora, dovrei considerare il dolore di qualcuno e destinare qualcosa. Lo faccio, sorprendendomi delle mie stesse scelte. Quando poso la penna, l'uomo gentile chiamato Canzone si avvicina, mi invita a portare con me il testamento e a seguirlo. È l'ora del tuo funerale. Usciamo nuovamente nell'atrio. Mi indicano un corridoio che conduce a una scala. All'imbocco mi attende un secondo uomo, vestito di nero con un enorme cappello. Nella tradizione coreana è il messaggero della morte. Mi precede con passi misurati. Scendiamo nei sotterranei. Fa un gran freddo. Al corrimano sono appese lanterne gialle. Alle pareti ritratti di famosi trapassati. La scelta è curiosa. Riconosco John Fitzgerald Kennedy, Lady Diana, Ronald Reagan e Stanley Kubrick. L'oscurità cresce, la temperatura scende. L'ultima sala è una ghiacciaia. Al fondo c'è un altare. Sul pavimento, appena illuminate da una soffusa luce rossa, sono sparse file di bare, una ventina. Mi indicano la mia. Su un piedistallo posano la mia foto e il testamento. Poi mi danno una vestaglia bianca, l'abito funerario coreano. Non avrà tasche, aveva preannunciato Cominsu, perché senza nulla sei venuto e senza nulla te ne andrai. Lo dicono anche a Napoli. L'ultimo vestito è senza tasche. Mi viene chiesto se voglio dire ancora qualcosa. Non rispondo neppure no. Scuoto la testa. Mi fanno sdraiare nella bara. Non è una di quelle che si vedono in certi film, foderate di raso, belle comode. Questa è una scatola di legno. Una cassa da morto da spaghetti western. Essendo lungo, e qui non posso più dire alto, 1,90 m, tocco con i piedi e con la testa. Non ho spazio per le braccia, che devo tenere conserte. Sto ancora cercando di abituarmi quando vedo il coperchio scendere. È allora che penso infine: chi me lo fa fare? È un dubbio tardivo. Un martello batte